Continua allora il viaggio con Radio Immagina Live in questo giovedì 3 febbraio. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Non potevamo oggi non parlare di quella che è stata ieri la morte di Monica Vitti, l'attrice nata a Roma, lo ricordiamo, il 3 novembre del 1931. Domani ci sarà la Camera Ardente al Campidoglio, aprirà alle 10 del mattino, chiuderà alle 18, e poi sabato saranno celebrati nel pomeriggio a partire dalle 15 i funerali nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. Di Monica Vitti parliamo quest'oggi con Laura Delli Colli, bentornata a Radio Immagina, grazie per essere con noi.
Eccoci, grazie a voi.
Giornalista, scrittrice, lo ricordo, è la presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici e anche la presidente della Festa del Cinema di Roma. Tu hai dedicato una biografia, un libro a Monica Vitti. Sono passati un po' di anni, se non ricordo male, la prima edizione del 1987. Una bellissima foto di Monica Vitti era sulla copertina del libro. Laura, ti chiedo intanto, che cosa ricordi di Monica Vitti?
Ma guarda, intanto tengo a dirti che siccome ero molto giovane, è stato un libro vissuto con una grandissima passione, ma soprattutto perché l'onore era stato quello di essere stata scelta da lei per farlo, lei mi mandò a chiamare e quindi già questo mi riempiva di soddisfazione. E poi, insomma, dicendo una piccola cosa invece, poi torniamo assolutamente alla domanda che sì. Mi hai fatto, per quanto riguarda la Festa di Roma, ci tengo a dire che noi abbiamo fatto quest'anno, per i suoi 90 anni, alla festa, proprio un piccolo omaggio affettuoso con il documentario Vitti d'arte, Vitti d'amore di Fabrizio Corallo, e io ho portato Paola Cortellesi a parlare di lei, perché poi forse è l'unica che in qualche modo può incarnare qualche cosa.
Che oggi in una bellissima intervista sul Corriere della sì, Sera parla della di Monica sera, Vitti, sì. Dice una pioniera della grande comicità, dice la sua lezione di stile era un modello per tutti noi.
Esatto. Ecco, poi che cosa devo dirti? Ricordo una persona che ho sempre pensato che in assoluta, come dire, sintonia con i film che ha fatto, è stata proprio la persona, che la donna, l'attrice che più ha accompagnato con quello che ha fatto anche un po' il costume, l'evoluzione del costume, i cambiamenti, perché la differenza che c'è stata tra le commedie italiane prima di lei, se vuoi erano commedie che hanno sempre rappresentato il paese, ma nel rappresentarlo erano un po' appannaggio maschile, cioè non c'erano né delle protagoniste né, attenzione, delle autrici che raccontassero anche la comicità in quel modo. Ecco, lei ha fatto un passaggio dalla comicità all'ironia su quel fronte, ma soprattutto una rappresentazione del femminile che è diventato anche femminismo a un certo punto. Non ci dimentichiamo che ci sono stati dei passaggi in commedia dei suoi personaggi che hanno parlato di momenti in cui le donne erano sicuramente su un piano diverso nel rapporto tra di coppia, hanno parlato con quel gioco delle botte che lei dice quante ne ho prese, e certo erano rapporti di coppia dove c'era una violenza molto forte, ma non c'erano leggi che garantissero certe cose. E invece poi, se ci pensiamo bene, per esempio il delitto d'onore è qualcosa che è cambiato, e parliamo di un film del 68 di cui per esempio la storia della ragazza con la pistola è emblematica. La ragazza con la pistola nasce in un momento in cui, tra i fermenti delle donne, i fermenti comunque di un paese che considerava questo veramente un retaggio di una cultura arcaica, è quella storia della ragazza con la pistola che appunto per vendicare il suo onore deve andare a Londra dalla Sicilia a uccidere l'uomo che appunto in qualche modo ha profanato il suo onore, e poi invece scopre che si può diventare autonome, indipendenti, che tutto questo è appunto un retaggio, è una cosa vecchia, e quindi firma in qualche modo la sua emancipazione, ma anche la voglia di libertà che le donne allora cominciano ad avere.
Certo, è
quindi
chiaro.
È,
allora,
è
prima,
molto importante tutto
Laura
questo.
Delli Colli, prima di chiederti dell'incontro con Mario Monicelli, che poi in qualche modo segnò anche proprio, no, la carriera di Monica Vitti, io ti vorrei riportare agli anni 50, al momento in cui Monica Vitti decide di fare l'attrice, perché quella era, lo sentiva, la sua carriera. Sentiamo.
Guarda,
che cosa...
Lei...
Che, no, aspetta, ti voglio far sentire quello che lei raccontò di quel momento. Sentiamo insieme.
Ho cominciato guardando l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica dal di fuori. Io studiavo lì vicino e passando vedevo questa villa circondata da tutto un cancello di ferro e dentro tutti dei ragazzi che strillavano, piangevano, ridevano, si buttavano per terra. Sembravano dei matti, sembrava un manicomio. Però sembravano dei matti felici. Allora ho pensato, pensa che bello stare lì dentro, non essere matta, ed essere libera, di fare tutte queste cose, di vivere così piena di cose al di fuori di quel cancello, cioè al di dentro di quel cancello, al di fuori della vita.
Allora, questo appunto è quello che Monica Vitti raccontava poi, no? Di quello che
certo.
Lei vedeva, immaginava poi della carriera di attore,
sì,
di attrice.
Ti aggiungo appunto dal ricordo di quelle conversazioni che lei diceva che poi tornava verso casa, si metteva su una panchina in viale di Villa Massimo, vicino a casa sua, e appunto in questi giardini spesso con dei libri cominciava a leggere cose di teatro, studiava poi, perché a un certo punto naturalmente si è imposta anche con la famiglia, una famiglia borghese in cui certamente l'idea per questa figlia femmina era quella che, come si diceva allora, si sistemasse piuttosto che studiasse, ma insomma pensando a una vita non certamente nel mondo dello spettacolo. Lei aveva due fratelli, quindi era l'unica femmina di casa, tra l'altro molto timida, molto chiusa, lei si la chiamavano per scherzo sette sottane perché era sempre molto coperta, non amava il suo corpo, come molti adolescenti aveva un pessimo rapporto con il suo corpo, in particolare diceva ho sempre avuto, mi sono vista questi piedi troppo lunghi, il naso che insomma non era di grande soddisfazione, quando poi ha imparato ad essere più sicura di sé, per esempio diceva sempre sì al cinema, non piaceva nemmeno ai produttori, però abbiamo vinto io e il mio naso alla fine, e chissà nel tempo quanto questa bellezza appunto non sia stata riconosciuta fuori dell'epoca.
Certo.
Perché è una bellezza talmente trasversale rispetto anche alle mode. Comunque, tornando a quel momento dell'Accademia, lei era fissata con il teatro fin da quando aveva 14 anni. Una delle prime cose, tra l'altro, raccontava ridendo, diceva io non ho paura di invecchiare perché alla fine mi sono messa i capelli bianchi persino a 14 anni per interpretare una persona anziana, una donna anziana, in un testo di Niccodemi, quindi era proprio un teatro lontanissimo da quello che avrebbe voluto fare. E poi invece all'Accademia arriva e quella voce non piace, al primo provino, al primo esame per entrare viene bocciata e insomma poi in realtà ci riprova e trova in Sergio Tofano, proprio quello del signor Bonaventura,
sì,
per capirci, e trova invece un grandissimo appoggio, però Tofano le dice tu sei bravissima, potrai fare tutto, ma senti, se vuoi fare una cosa così insomma professionale cambiamo questo nome. Ricordiamoci che Monica si chiamava Maria Luisa Ceciarelli, ecco, era un nome che Tofano dice guarda,
non funziona,
bene. Allora
sì,
lei sceglie Monica, che non era un nome minimamente di moda, e questo Vitti in realtà, nonostante la madre fosse così insomma lontana dall'idea di pensarla attrice, è metà del cognome di sua madre che si chiamava Vittiglia, e quindi lei sceglie così un omaggio a sua mamma.
E nasce Monica Vitti. Laura Delli Colli,
Vitti.
Volevo chiederti un'altra cosa tra le tante insomma che si potrebbero dire di Monica Vitti. È vero, non amava parlare del suo privato?
No, del suo privato parlava poco, questo anche se insomma non era un'autocensura, però ha sempre vissuto i rapporti con i tre grandi amori della sua vita in maniera molto riservata. La cosa meravigliosa che ricordo, lei stava con Roberto Russo, già insomma erano insieme ufficialmente, erano una coppia non ancora sposata perché il matrimonio è arrivato molto tardi, quando lei
sì,
già stava male, però insomma erano una coppia molto, molto solida e avevano già fatto dei film insieme. Però per esempio ricordo che durante le chiacchierate per il nostro libro io andavo a trovarla all'ora di pranzo e insomma dal giornale, allora la Repubblica, andavo via verso le 4:30 così, perché scappavo e invece che andare a pranzo andavo a chiacchierare con lei. E certe volte lei mi diceva, siccome abitavano lei sotto e Antonioni era rimasto al piano di sopra. Ancora adesso sul citofono ci sono i nomi, niente sì. meno, in questo palazzo della collina Fleming. E lei mi diceva, ecco, lo senti, adesso si è alzato, adesso va a dipingere, perché era il momento in cui, per riprendersi anche, come dire, dai primi malanni che aveva avuto lui, aveva ricominciato anche a dipingere. E lei chiamava Michelangelo, Antonioni lo chiamava sempre Michele.
Michele,
ecco. Poi c'è stato il rapporto con Carlo Di Palma, grande direttore della fotografia, e lì sono nati però dei, diciamo, era un rapporto diverso quello che c'è stato dopo Antonioni, perché mentre con Antonioni tutti scrivono anche oggi la musa di Antonioni, sì certo, il cinema d'impegno, lui l'aveva vista a teatro e gli aveva detto subito dopo lo spettacolo, che era un feidò tra l'altro, tu hai una bella nuca, potresti fare del cinema, una cosa stranissima, però lo sguardo era stato addirittura uno sguardo a partire dalla nuca. Però insomma sì, la musa dell'incomunicabilità, mi fanno male i capelli, tutte quelle cose che sappiamo, però poi insomma arriva invece la commedia, arriva un altro genere di cinema, arrivano i rapporti appunto con Sordi, con Manfredi, insomma tutti i film, anche Michele Placido, e comunque lei viene, come dire, quasi nominata come il quinto colonnello della commedia italiana.
Certo.
Però poi vicino per esempio a Carlo Di Palma nasce sì. Teresa la ladra, che è un bellissimo film
film del 1973, quindi insomma parliamo veramente di sì. un'altra
parliamo
epoca,
parliamo già degli anni 70 ed è una diversa,
certo,
e così con Roberto Russo nasce un altro sodalizio poi importante, in cui il rapporto non è più sono la musa di, ma come dire, si lavora insieme e si costruisce insieme. Questo è molto importante.
Assolutamente. Laura Deli Colli, siamo quasi in chiusura. Io ti vorrei riportare un istante, ne parlavi all'inizio, al femminismo in qualche modo di Monica Vitti.
Sì.
No? È vero che una delle prime cose che ti chiese quando vi incontraste appunto per il libro è: ma tu come fai a fare questo lavoro, il lavoro di giornalista, avendo dei figli?
Io avevo un figlio e insomma le dissi che sinceramente pensavo di continuare a farne, infatti poi un anno dopo ne è arrivato un altro.
Sì.
Sì, perché il discorso dei figli era qualcosa che, a cui lei mi disse che sì, nella vita ci aveva anche pensato, ma in fondo si sentiva comunque tranquilla così. Questa è la libertà anche di molte donne, se vogliamo, anche in questo, no? Si veniva da un'epoca in cui bisognava fare i figli, forse però per me quella è stata una condizione, come dire, vissuta anche in mezzo a un'epoca e insomma un lavoro che facevamo in tanti, ma che in qualche modo ti portava a stabilizzarti e poi anche a rischiare sul tema della maternità, oggi ancora più forte. Però la cosa meravigliosa è che lei, io facevo domande a lei, ma lei faceva tante domande a me. E questa è stata una cosa di stima, fino all'ultima battuta, l'unica cosa del libro, che alla fine mi ha detto, ma ci devo pensare, però insomma perché dobbiamo mettere questa data di nascita? Perché alla fine basta scrivere Monica Vitti, nata a Roma il 3 novembre, virgola Scorpione.
Certo, è
insomma
chiaro.
L'unico pezzo di attrice, però per una donna molto anticonformista. Poi la data di nascita invece c'è, perché io l'ho messa e lei ha apprezzato molto questo lavoro. Io presi un premio Castiglioncello per la saggistica e fu felicissima quando fui chiamata, premiata all'epoca da Spadolini, che era presidente del Senato, insomma, e poi siamo andati insieme a presentarlo in tante occasioni. E poi insomma ci siamo sentite, ma naturalmente insomma nel momento in cui si è palesata questa malattia e un po' la sua distanza, lei aveva avuto anche un incendio a casa per un cortocircuito e quindi poi lì cambiò casa, è stato impossibile vederci in questi, insomma, in questi anni.
Certo.
Però insomma per me è sempre rimasta veramente, un po' perché forse con tanti libri che ho fatto, però quello è stato un incontro molto speciale, davvero.
Immagino. Laura Deli Colli, siamo in chiusura. Qual è il film, secondo te, che meglio rappresenta, che meglio racconta Monica Vitti? Cioè ce n'è uno, se tu dovessi scegliere?
Ma non lo so, è molto difficile. Io adoro La ragazza con la pistola perché è proprio qualcosa che lei deve aver sentito molto anche per la sua indole, per questo essere anticonformista in tutto. E questo mi piace molto. Per quanto riguarda così il resto, trovo che ci sia stata una bella maturità, insomma, oltre i personaggi femminili, non so, mi viene in mente la Adelaide di Scola, la Fioraia, insomma, quella divisa tra due uomini, però siamo sulla commedia. Insisto, forse quello è il film che la rappresenta. Ho citato Teresa La Ladra perché è un altro personaggio meraviglioso e tra l'altro in questi anni posso dire che quando l'ho pensata invecchiata mi dicevo dovremmo immaginarla come il personaggio di quel film che vediamo invecchiare, e lei non ha avuto paura di farsi trasformare in una persona anziana e non lo era affatto, e diceva io non ho paura di invecchiare perché tutto sommato so che farò pace anche con l'immagine che avrò. E poi a vederla, appunto, non è una persona che pur nell'età che aveva, diciamo, quando poi è uscita di scena forzatamente, abbia mai ceduto a ritocchini o cose di questo genere.
Laura De Licolli invece
ha avuto sempre il suo stile.
Ci ecco. Salutiamo con un film del 1973, Polvere di stelle, di e con Alberto Sordi, che le consegnò fra l'altro il David di Donatello come miglior attrice, altra grande interpretazione. Grazie per essere stata con noi. Una buona giornata.
Grazie
a presto.
Grazie a voi.
Dea. Hai visto l'Ausilis?
Vista sì, mazza che signora.
Gli ho comprato un mazzetto di violette e mi ha fatte le corna, perché?
Ma com'è, perché non ce lo sai? È superstiziosa. È una gran signora, ma quando vede il viola, è come il toro quando vede rosso.
Ah, apposta. Tiè.
Grazie. Ma le sigarette?
Le sigarette, ho comprate le violette.
Bravo, amore mio. E mo ci fumiamo sto mazzetto di violette, eh?
Che peccato. Sono così carine. Sei superstiziosa, tu?
No, tanto peggio di così.
Una per te,
sì.
E una per Dea.
Dai, grazie.
Sono 4,50 in tutto.
Ah, dopo fammi i conti, eh? Insomma, ti pare giusto che per colpa della guerra noi se dovremmo sempre mangiare castagnaccio?
Mimè, ma tanto noi il castagnaccio l'abbiamo sempre mangiato, pure prima della guerra.
Perché ne è buono?
Buonissimo.